Allora, vogliamo aprire ancora la parola di Dio in Colossesi, al capitolo 1, leggeremo ancora i versetti da 13 a 23. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui, dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Amen. Abbiamo cantato gloria al Signore, gloria all'Eterno, il nostro Signore, per quello che ha fatto. È vero, quando ci fermiamo a contemplare il creato, molte cose non le capiamo, non riusciamo a comprendere veramente quanto è straordinario e quanto è profondo il creato. E figuriamoci, se stiamo esaminando ciò che è stato creato, figuriamoci quando ci soffermiamo a riflettere attentamente sul Creatore. Ci rendiamo conto che Dio è grande, che Dio è immenso, che Dio è incomprensibile. Però tutto questo, come cantavamo, ci porta ad assumere una posizione davanti a Dio, e questa posizione è il ringraziamento, l'adorazione. Lui è il nostro Dio, Lui ha creato ogni cosa, e veramente questo ci porta anche a vivere una vita per Dio, una vita di riconoscenza, a sentirci anche privilegiati in quanto figlioli di Dio, perché stiamo parlando del nostro Padre Celeste e del nostro Signore. Ed è bello perché è un riferimento anche a quello che diremo questa sera. La volta scorsa abbiamo cominciato a parlare del primato di Cristo, la supremazia di Cristo sopra ogni cosa. Ed è interessante come l'Apostolo Paolo, ecco, sta comunicando ai credenti di Colosse, e non solo, anche a quanti stavano in mezzo ai credenti che insinuavano false dottrine, una verità importante riguardante la persona di Cristo Gesù. E questa verità riguarda proprio la divinità di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo sta parlando a quei credenti che erano un po' magari sballottati, ai quali è stato insinuato che forse Cristo non è stato vero uomo, che forse Cristo non è vero Dio, che Cristo forse era una via di mezzo. Ecco, queste insinuazioni l'Apostolo Paolo cerca, attraverso la parola di Dio, di fare chiarezza, ed è molto importante. Prima di tutto la chiarezza per i credenti, affinché potessero comprendere, affinché potevano comprendere, affinché noi stessi possiamo comprendere chi è Gesù Cristo. È importante, perché come noi sappiamo, una delle tattiche di Satana è attaccare la parola di Dio, facendola considerare come qualcosa scritta dagli uomini, e un altro attacco è quello di minare la persona di Gesù Cristo. Ecco, Cristo era un uomo, sì, migliore degli altri, ecco, Cristo era un profeta, ecco, Cristo però non è morto, e così tante altre cose sulla persona di Gesù Cristo. Proprio perché? Perché la salvezza è fondata sulla parola, la salvezza è fondata sulla persona di Gesù Cristo. Ecco perché il nemico attacca questo. Allora l'Apostolo Paolo, proprio attraverso questi versetti, cerca di fare luce e di dare una chiarezza su chi è la persona di Gesù Cristo. La volta scorsa abbiamo visto che, in poche parole, vediamo tre punti principali, e questi tre punti principali vengono sviluppati sulla redenzione. Uno è in ogni cosa, in ogni passo, in ogni punto, noi vediamo che viene citato la persona di Dio. Qui si sta parlando dell'opera di Dio. Vediamo Dio all'opera ed è incredibile che Dio ha compiuto una grande opera nei confronti di tutta l'umanità attraverso la persona di Gesù Cristo. Come dicevo la volta scorsa, è vero che questi uomini non credevano magari in Gesù Cristo o avevano dei dubbi o avevano un loro pensiero, ma altresì è vero che comunque credevano in Dio e il loro obiettivo era quello, la loro preoccupazione era quella di arrivare a Dio, ok? E l'Apostolo Paolo sta dicendo, guardate, sapete qual è la testimonianza più efficace? È proprio quella di Dio e sta parlando di come Dio è all'opera, di come Dio è all'opera. E la prima, il primo punto che vediamo è proprio l'opera della redenzione di Dio, l'abbiamo visto la volta scorsa, quest'opera di redenzione, cioè in poche parole Dio ci ha redenti, ci ha liberati dalle tenebre, abbiamo toccato questo argomento delle tenebre come qualcosa di fitto, come qualcosa che ci teneva legati, come qualcosa che tiene ancora oggi, tuttora legate le persone. E abbiamo visto l'incapacità dell'uomo, l'uomo non può uscire fuori da questa situazione se non se si appella a Dio, se chiede l'intervento di Dio. È solo in questo modo che l'uomo può liberarsi. Allora attraverso proprio quest'opera redentrice l'Apostolo Paolo spiega la persona di Gesù Cristo. Dice, sapete chi ha compiuto quest'opera redentrice? Allora Dio vi ha redenti, Dio ci ha liberati dalle tenebre, ma lo ha fatto attraverso la persona di Gesù Cristo. E così comincia a spiegare, presenta l'Apostolo Paolo la persona di Gesù Cristo facendolo vedere nella sua divinità. E dice, guardate un po', colui che ci ha redenti, sapete chi è? È Gesù Dio. Mi piace dire è Gesù Dio, non dobbiamo confondere, dobbiamo stare attenti, non dobbiamo dire Dio Padre. È Gesù Dio. L'Apostolo Paolo sta parlando di Gesù Dio, come colui che ci ha liberati, facendo vedere come, spiegando attraverso tutto questo, dicendo, ecco, colui che ha compiuto la redenzione è immagine del Dio invisibile. E abbiamo visto come in poche parole, ecco, ciò che l'uomo non ha mai potuto vedere, e cioè Dio, Dio a un certo punto si è dimostrato, si è fatto vedere, si è rivelato a tutta l'umanità attraverso la persona di Gesù Cristo. E Gesù dice a Tommaso, chi ha visto me ha visto il Padre. Tommaso, che aveva questi dubbi, dice, facci vedere il Padre, ci parli così tanto del Padre, ci dici che fa la volontà del Padre, facci vedere il Padre. E Gesù dice, ma guardate che chi ha visto me ha visto il Padre, perché Gesù è l'immagine di Dio. Come abbiamo visto anche che Gesù è stato il primogenito di ogni creatura. Questa primogenitura che viene citata qui nell'Epistola ai Colossesi è in riferimento a un titolo di superiorità e di posizione da parte di Gesù Cristo. Non solo, l'Apostolo Paolo parla di Gesù come colui nella creazione che ha creato ogni cosa, dicendo sono state create ogni cosa per mezzo di Lui, in vista di Lui e ogni cosa sussiste in Lui. È molto importante tutto questo perché ci rendiamo conto come senza Gesù Cristo non poteva esserci nulla. Ci rendiamo conto come la parola e come Dio Padre, Dio stesso, dà una grande importanza a Gesù Cristo. Sta dicendo che se ogni cosa è stato creato, se ogni cosa sussiste, è solamente per mezzo di Gesù Cristo. E se ogni cosa è stata fatta, è sempre in vista della persona di Gesù Cristo. E questo è importante proprio per quelle persone che dicevano Gesù non era né perfettamente uomo e né perfettamente Dio. Era una via di mezzo. Sta dicendo, no, guardate che non è così. Vi spiego io adesso chi è veramente Gesù Cristo. Non solo. Un altro aspetto che abbiamo visto la volta scorsa, che ci viene presentato in quest'opera di redenzione, redentrice, è che Gesù Cristo è stato posto in autorità sulla Chiesa. Anche questo è un altro aspetto molto bello. Vediamo che viene detto dal versetto 18 che egli è il capo della Chiesa, poi viene detto che è il primogenito dai morti, e dice affinché in ogni cosa abbia il primato. Anche qua un aspetto importante, la volta scorsa siamo stati molto veloci, però quando si parla che egli è il capo della Chiesa si parla di guida. Sapete, riflettevo, oggi quando si parla in un'azienda e si dice ecco questo è il capo, no? Cosa succede? Che subito noi diciamo ah boh, allora il capo deve stare seduto. A me quando mi vedono seduto dietro il computer, dietro la scrivania, dicono ah è bello fare il capo, ecco mi piacerebbe anche a me fare il capo. Però l'altro giorno sono uscito alle 8:15 dal lavoro. Perché il capo non è come lo intende il mondo, no? Ma qua sta dicendo che è una guida. Gesù Cristo è la guida della Chiesa. Il capo, spiritualmente parlando, è colui che si sacrifica, è colui che diventa il punto di riferimento. Possiamo fare un altro esempio. Ad esempio, quando noi parliamo del capo famiglia, non stiamo parlando di colui che comanda nella famiglia e che fa il dittatore, è vero? Ma è colui che si dà per la famiglia. E in riferimento a questo volevo leggere in Efesini capitolo 5, 22, no? Quando si parla del marito e della moglie. È molto bello questo passo. Leggiamo fino al versetto 25, poi lo rileggeremo anche per un'altra occasione. Dice a un certo punto: mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. E poi dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. È straordinario, no? È bellissimo questo passo, perché? Perché quando noi lo leggiamo diciamo: ecco, a casa mia devo comandare io, la moglie deve stare in silenzio. È vero, noi diciamo questo. Ma ci rendiamo conto subito dopo che l'Apostolo Paolo spiega cosa significa essere il capo. Gesù Cristo, che era il capo, ha dato la sua vita per noi, ha dato la sua vita per i suoi, ha dato la sua vita per le pecore. E questo ci fa comprendere molte cose. Lui è diventato la nostra guida, il nostro punto di riferimento, non solo nel fatto che si è dato, ma in ogni cosa, in ogni situazione, in ogni aspetto della vita nel quale noi ci veniamo a trovare. Spesso leggiamo nella parola di Dio che quando ci troviamo in una situazione di prova o di sofferenza o di oltraggio, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo guardare al nostro capo, dobbiamo guardare alla nostra guida. Lui ha passato una sofferenza maggiore e tutto questo ci aiuta a dire che cosa? Signore, è vero, quello che io sto passando è niente in confronto a quello che tu stai passando. Ma non solo, il fatto che il nostro capo ci sta indirizzando anche una via. È bello perché Gesù Cristo è stato un grande esempio per noi sulla terra. È stato un grande esempio di vita in ogni cosa. E questo diventa il nostro punto di riferimento. Dobbiamo seguirlo. Ma poi non solo, è stato detto, leggiamo anche nel versetto 18, affinché in ogni cosa abbia il primato. La volta scorsa veniva detto nelle preghiere, è vero. Signore, noi vogliamo darti il primato. È al primo posto, quando si parla di primato stiamo dicendo: è al primo posto nel nostro cuore il Signore? Vedete, cari fratelli, esaminando tutto questo, quelle che sono le caratteristiche di Gesù Cristo, gli attributi della persona di Gesù, io mi sono detto: è vero, noi come credenti dovremmo metterci con la faccia a terra e dire: Signore, tu che sei Dio, Gesù Cristo, tu che hai creato ogni cosa, noi cosa facciamo di te? Ti mettiamo al primo posto nel cuore? Notavo ancora studiando questi particolari che la scrittura sottolinea un particolare dicendo: Dio ci ha liberati e trasportati nel regno del suo amato figlio. In ogni punto si parla e tratta l'Apostolo Paolo qualcosa che riguarda in modo specifico e personale la persona di Gesù Cristo. Qua dice: nel regno del suo amato figlio. Sta dicendo che in poche parole il regno di cui sta parlando è di suo figlio. E sta dicendo che in poche parole Gesù Cristo è il re. È interessante che in questo primo punto della redenzione l'Apostolo Paolo sta parlando di Gesù come colui che è il re. Come colui che ha creato ogni cosa, ma come colui che si è dato. E quando parliamo, soprattutto nel primo punto della redenzione, che abbiamo visto quello che è stata la nostra incapacità nel riconoscere veramente addirittura la nostra situazione di peccato e la misericordia che Dio voleva adottare nei nostri confronti, ci rendiamo conto che questo re, che è il re Gesù, è venuto a morire per noi. Mi sono detto: non è a caso che la scrittura sottolinei nel regno del suo amato figlio. Abbiamo capito che ci è venuto a salvare, ma questo è anche in riferimento ai credenti. In riferimento al credente, scusatemi, non credente vuol dire, in riferimento al credente possiamo dire: il Signore ci chiama a metterlo al primo posto, a dare la priorità, il primato al Signore nella nostra vita. Ma in riferimento ai non credenti, ci rendiamo conto che il Re è sceso sulla terra, colui che ha creato ogni cosa ed è venuto a salvare noi? Questo ha portato molti uomini a piegarsi davanti a Dio quando hanno esaminato questo. Si sono sentiti amati. Abbiamo bisogno di sentirci amati, ma è il Re che ci ha amati grandemente. È il Re che ha lasciato ogni cosa per venire da noi. Colui che è il Re che era servito. Poi invece un secondo punto che vogliamo vedere, allora dicevo l'opera redentrice, fateci caso, ecco perché si parla sempre di Dio, vediamo proprio Dio all'opera. Nel primo punto è la redenzione, abbiamo detto che la redenzione significa proprio liberazione e viene parlato anche del prezzo che è stato pagato, un prezzo caro, un prezzo che ha pagato Gesù Cristo con la sua vita. Il secondo punto che va dal versetto 19 al versetto 20, vediamo l'opera di riconciliazione. Se ci fate caso dice in lui, cioè in Gesù uomo, sono state riconciliate tutte le cose. Ancora un altro aspetto. Nel primo aspetto, quando si parla di redenzione, sta dicendo che in poche parole noi eravamo legati, noi eravamo sottomessi, noi eravamo schiavi, noi eravamo dominati dal peccato. In questo secondo aspetto, quando si parla di riconciliazione, dobbiamo riflettere, no? Riconciliazione è qualcosa che in poche parole viene rimesso insieme. Vuol dire che in poche parole, al principio, nell'inizio, c'è stata una rottura. È vero? Se noi parliamo di riconciliazione, vuol dire che qualcosa si è rotto. E sta dicendo che Dio ha riconciliato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Però mi voglio soffermare un po' su questa riconciliazione, o meglio, dell'aspetto prima della riconciliazione. È importante. Perché è importante? Perché in quest'opera di riconciliazione vediamo come il peccato veramente ha rovinato l'uomo. E io credo che lo Spirito Santo voglia portare chi ascolta e chi leggerà questa lettera proprio su questa verità. Vi rendete conto dell'opera che ha dovuto compiere? Vedete, come nel primo punto abbiamo visto cosa significa il legame con le tenebre, adesso ci sta facendo capire cosa è successo, cosa significa una rottura. Noi a volte con molta facilità litighiamo con le persone senza renderci conto che ci possono essere delle conseguenze tristi. Le rotture. Voi avete visto qualche volta delle rotture rimarginarsi completamente? Voi avete visto forse qualche volta dei tagli o delle cicatrici sparire completamente come se non fosse successo niente? No. Anche fra di noi, è vero? Quando si rompe qualcosa rimane la cicatrice. E l'Apostolo Paolo, la parola di Dio sottolinea questo. Se si parla di riconciliazione vuol dire che qualcosa ha rotto tutto e questo qualcosa è il peccato. Cosa significa rotto tutto? Non pensiamo solamente a una rottura che riguarda la nostra comunione con il Signore, ma una rottura molto più profonda, ha lasciato una cicatrice molto più grande. E questa cicatrice riguarda non solo la nostra comunione con il Signore, ma anche il nostro rapporto con le persone, il nostro rapporto nelle famiglie, il nostro rapporto in ogni cosa. Addirittura, quando leggiamo nella Genesi, vediamo che la terra è stata maledetta a motivo del nostro peccato. Possiamo dire che dove ci abbiamo messo mano abbiamo distrutto completamente tutto. L'uomo, noi, il nostro peccato è stato in grado di fare tutto questo, di aprire una voragine che non si può più chiudere, incolmabile. Però dice, attenzione, in quest'opera redentrice sapete cosa ha fatto Dio? Beh, ha riconciliato tutte le cose nella persona di Gesù Cristo. Allora sono andato a vedere, ma cosa significa riconciliazione? Il termine riconciliare non indica la decisione di due avversari che prendono un comune accordo di riconciliazione, ma vuole indicare la decisione unilaterale, cioè solo da una parte, di un sovrano che accorda la sua grazia al più debole. Questa è una spiegazione che troviamo nel dizionario biblico. Mi faccia riflettere, è vero. Forse noi pensiamo che la riconciliazione è qualcosa che viene da due lati, da due persone, ma quando si parla di riconciliazione biblica parte solamente da uno. E quest'uno è il Signore. Il Signore che accorda la sua grazia nei nostri confronti. altrimenti noi non possiamo fare niente. Non c'è un qualcosa dove si parte da ambo le lati, da ambo le parti, anzi, noi possiamo constatare nella parola di Dio che vediamo che questa rottura non ci porta proprio a desiderare Dio in nessun modo, non ci porta proprio ad amare Dio, a cercare Dio o a cercare di ristabilire qualcosa. Ma è sempre Dio che fa la sua parte, è sempre Dio che accorda la sua grazia, è sempre Dio che si avvicina a noi per unire le cose. Ed è interessante perché? Perché l'Apostolo Paolo dice un'altra cosa. Allora, nel primo punto abbiamo visto il suo regno e ci presenta Gesù come re. In questo secondo punto vediamo che dice la riconciliazione mediante il sangue della sua croce. Anche questo mi faceva riflettere. Non dice il sangue della croce, sta parlando di qualcosa che appartiene a Gesù Cristo. Sta parlando di qualcosa che nessun altro poteva vivere, non potevamo vivere noi. Sta parlando della sua croce. Non sta parlando della nostra croce. C'è un versetto in Giovanni capitolo 7, 34, ma non solo, anche Giovanni capitolo 8, 21, si ripete più volte nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni, quando a un certo punto Gesù parlava e dice, ecco, è arrivato il momento che io me ne vado. E i giudei, i discepoli, dice, ma dove te ne vai Gesù? Dove vai? E Gesù dice, dove vado io, voi non potete venire. Di cosa stava parlando Gesù? Non stava parlando di un posto particolare, ma stava parlando della croce, la sua croce, un sacrificio che noi non potevamo compiere, un sacrificio che nessuno poteva compiere, nessun uomo, nessun servo, nessun angelo, ma solamente la croce di Gesù Cristo. Solamente quella croce ha permesso che noi potessimo riconciliarci con la persona di Gesù Cristo. E allora leggiamo proprio poi in questi passi, nel versetto 19, che l'Apostolo dice, ecco perché in Lui ha abitato tutta la pienezza della Deità. E anche qua straordinario. Ricordiamoci sempre del contesto dove sta parlando Paolo e con chi sta parlando. Ecco, proprio in Gesù uomo, ha abitato tutta la pienezza della Deità. Ancora in Colossesi 2,9 dice, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Vedete, non si ferma solamente su una verità così. Ecco, in Gesù Cristo abitava tutta la pienezza della Deità. Ma sta dicendo corporalmente, proprio in quel corpo che voi dite che in poche parole, ecco, non si capisce se era veramente uomo, non si capisce se era veramente Dio, Paolo sta dicendo corporalmente abitava tutta la pienezza della Deità. E quando si parla di abitare si parla di risiedere, si parla di vivere, si parla di residenza, si parla di tabernacolare. E questo era quello che c'era in Cristo Gesù, tutta la pienezza della Deità. In poche parole, Gesù Cristo era Dio. E mi rendo conto, cari fratelli, anche la volta scorsa che citavo questi passi, non è semplice comprendere queste cose. Vanno fuori dalla logica. Forse a quel tempo c'era chi voleva capire, chi voleva dare delle spiegazioni. E dando delle spiegazioni logiche, delle spiegazioni umane, uscivano fuori. Uscivano fuori da questa grande e profonda verità. E io mi sono detto, ma come spiegare questa cosa? Non siamo capaci di spiegare, dobbiamo solamente credere, Naturalmente attraverso i racconti dei Vangeli vediamo che in Gesù abitava tutta la pienezza della Deità e noi crediamo alla parola di Dio, ma non riusciamo a spiegarcelo. In certi contesti dobbiamo dire è così, Signore. Ed è interessante perché anche quando l'Apostolo Paolo parla in Filippesi 2,6, parlando dell'abbassamento di Cristo come esempio che noi dobbiamo avere davanti ai nostri occhi, dice il quale pur essendo in forma di Dio, bello no? La forma di Dio, cioè in poche parole uguale, identico a Dio, perché lui era Dio, la stessa forma. E dice in forma di Dio non considerò l'essere uguale, l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, uguale, identico, preciso, della stessa forma di Dio. E tutto questo è qualcosa di meraviglioso. Allora vediamo come l'Apostolo Paolo presenta Gesù come Dio, come colui che ha riconciliato ogni cosa in quest'opera di riconciliazione. E sta dicendo, benissimo cari fratelli, rafforzate la vostra fede. Io mi sono detto, per un credente è molto importante studiare questo argomento, sapete? Studiare, meditare la persona di Cristo. Se qualcuno vi dovesse chiedere come è avvenuta la salvezza, non ci possiamo soffermare solamente a dire è stato un atto di fede. Com'è avvenuta la salvezza? Chi ha compiuto la salvezza? Non è sufficiente dire abbiamo creduto in Gesù Cristo. Conoscere chi ci ha salvati, chi è l'autore della nostra salvezza, cambia la nostra vita. E questo è quello che la parola vuole fare. E non solo la cambia la nostra vita, ma rafforza anche la nostra vita. Voi immaginate la vita dei Colossesi che apprendono queste verità. Dopo aver ascoltato diverse dicerie, frottole e false eresie, a un certo punto davanti a loro diventa tutto chiaro. Ecco l'autore della nostra salvezza. È Dio. Si è tolto qualsiasi dubbio. Allora è interessante, però ricordiamoci, la riconciliazione è avvenuta per mezzo della sua croce. Non c'è stata un'altra croce, ma la croce di Cristo. Un terzo aspetto riguarda l'opera, sempre che Dio ha compiuto, quell'opera redentrice che riguarda la nostra santificazione. Allora, se leggiamo gli ultimi versetti, dal versetto 21 al 23, dice: «E voi che un tempo eravate estranei, nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili». Cioè, guardate com'è importante. Ci ha redenti, ci ha liberati, ci ha riconciliati con Dio, e poi cosa succede? Ci ha presentati la santificazione. E sta parlando di una santificazione posizionale. Questo è quello che ha fatto Dio. E cioè Dio cosa ha fatto? Ci ha reso santi. È bello, no? Santi, purificati da ogni peccato, senza difetto e irreprensibili. A me faceva riflettere, perché se noi andiamo nell'Antico Testamento, quando leggiamo quegli episodi dove il servo di Dio, e dobbiamo dire il grande servo di Dio, i grandi servi di Dio si incontravano con il Signore, quando cominciavano a vedere la sua gloria, si spaventavano, avevano paura, no? Perché avevano paura? Perché si rendevano conto che davanti a Dio nessuno è perfetto. Si rendevano conto che davanti a Dio nessuno poteva stare, perché gli occhi di Dio sono puri. Eppure sta dicendo adesso il Signore, l'Apostolo Paolo, dice: guardate, l'opera di redenzione è stata anche un'opera che ci ha santificati. Cioè Gesù Cristo che ci presenta in modo santo, puro, senza difetto. Non dobbiamo aver paura a stare davanti al Signore, perché Dio ci ha presentati perfetti, senza difetto, e addirittura dice irreprensibili. Perché? Perché Gesù Cristo siede alla destra di Dio e intercede per noi ogni giorno. Forse sono delle verità scontate, state dicendo, sono tutte cose che sappiamo. Bene, mettiamoci dalla parte dell'ognostico, mettiamoci dalla parte di chi viveva la confusione e di chi era alla ricerca e attraverso la filosofia e attraverso le tradizioni di avvicinarsi a Dio, di piacere a Dio. Era un continuo combattimento. Ma Paolo dice: fratelli, in Cristo voi siete stati già santificati. Ed è bello perché troviamo un altro aspetto. Abbiamo detto, il primo aspetto è il suo regno, il secondo la sua croce, e qua di cosa parla? La sua carne. È importante. La sua carne e la sua morte. È questo che ci ha dato la vittoria su che cosa? La vittoria sul peccato. E questa identificazione, perché noi siamo stati identificati nella carne di Gesù Cristo, nella morte, cioè in Lui, nel sangue. E quando si parla della sua carne, si parla proprio, cioè sta dicendo che in poche parole noi davanti a Dio siamo visti in Cristo. Ecco questa identificazione straordinaria. Però è interessante perché l'Apostolo Paolo, ancora la scrittura, non ci mette solamente di fronte ai privilegi, dicendo: benissimo, guardate, il Signore vi ha presentato in un modo meraviglioso, no? Anche in Efesini 5, versetti 22 e 23 parla proprio di questo. Lo scopo di Dio è quello di presentare la Chiesa, dice, davanti al Signore per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e reprensibile. Questo è lo scopo di Gesù Cristo, questo è lo scopo di Dio. Però viene chiamata la nostra responsabilità. Molti, quando leggono il versetto successivo a tutto questo, cosa leggono? A un certo punto leggiamo, nel versetto 23, sembra quasi che tutto questo possa svanire. Dice, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato, eccetera, eccetera. È come se stesse dando una condizione. E qua molti dicono, allora aspetta, allora possiamo perdere tutto questo, allora possiamo perdere la salvezza. Ma l'Apostolo Paolo qua non lascia ombra di dubbio, non solo per il fatto che ha presentato come Cristo, come colui che è Dio, e questa è una grande garanzia, come colui che ha compiuto ogni cosa, e questa è una grande garanzia, come colui che ha compiuto, possiamo dire, l'opera di Dio, della redenzione, della riconciliazione e della santificazione. Ma qui quello che il Signore vuole dire è un altro aspetto importante. Dio ci dà una posizione. Se voi volete mantenere questa posizione, dovete essere perseveranti. Primo aspetto. Noi non ci rendiamo conto. Noi cerchiamo di mantenere la posizione che il Signore ci ha dato. Abbiamo parlato di una posizione di santificazione, di irreprensibili, di persone senza difetto. Naturalmente peccheremo. Ma questa è la posizione che Dio ci ha dato in Cristo Gesù. Stiamo cercando di mantenere questa posizione? Ma non solo. È come se si parlasse fino alla fine. Una delle cose che ci fa vedere questo passo è la dimostrazione dell'autenticità della fede. Se perseverate fino alla fine. Cari fratelli, oggi non abbiamo, come posso dire, quel timbro che certifica la nostra salvezza. Ma dovremmo averlo. Oggi non lo dimostriamo quel timbro. Si parlava qualche giorno fa con un credente e dicevo, vedi, oggi possiamo dire che con alcuni fratelli e sorelle che vivono la persecuzione siamo pronti a mettere la mano sul fuoco, no? Rischiano la vita, sono pronti a morire, vanno in carcere, non rinnegano il nome del Signore. Che stanno facendo quei fratelli? Stanno dimostrando che la loro fede è autentica. Allora chi è che veramente è stato santificato? Chi è che veramente è stato purificato? Chi è che è veramente reprensibile? Chi fino alla fine dimostrerà l'autenticità della propria fede? In Giovanni 8,31 il Signore Gesù dice, se perseverate nella parola siete veramente miei discepoli. Oggi noi ci definiamo discepoli. Oggi noi parliamo di questa salvezza posizionale, ma non è solamente la posizione. Dio dice che dobbiamo dimostrarla. Dio dice che si deve vedere, deve essere autentica nella nostra vita. E ancora in Giovanni 15,5 dice, io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché dice, senza di me non potete fare nulla. Noi, quando vediamo l'uva, cosa fa? L'uva è legata alla vite, no? Porta del frutto. Noi portiamo i frutti? Ed è proprio questo quello che sta dicendo. È dai frutti che si vede anche l'autenticità della nostra salvezza. Se non si vede questo, allora c'è qualcosa che non funziona. Possiamo dire che la nostra fede è autentica? Possiamo dire che noi ricerchiamo la santificazione, anche l'irreprensibilità. Non siamo perfetti, ma dobbiamo ricercare l'irreprensibilità anche davanti ai nostri colleghi. Questo è molto importante. Nelle nostre famiglie, davanti ai nostri figli, davanti alle nostre mogli. Questo è molto importante. Allora guardate l'opera come la presenta l'Apostolo Paolo. In quest'opera il mezzo, la persona che Dio ha usato per la redenzione, per la riconciliazione e per la santificazione non è una persona qualsiasi. È Gesù Cristo. Io non posso aggiungere nient'altro, non so dare altre spiegazioni, però cari fratelli, credo che davanti a delle verità simili il Signore ci parla. E forse è inutile dare altre spiegazioni, credo che dovremmo inchinare il nostro capo e dire, Signore, davanti a tutto questo rimango in silenzio e ti ringrazio. Non ci sono altre scamortage, per la salvezza o per la riconciliazione, ma solamente la persona di Cristo Gesù. Mi fermo qua, la volta scorsa non avevo concluso e sinceramente ci tenevo a concludere. Credo che, come dicevo anche la volta scorsa, è uno dei passi dove ci viene spiegato in modo particolare, più profondo, quello che è la Deità di Gesù Cristo. Ci sono altri passi nella parola di Dio, però visto sotto quest'ottica ci rendiamo conto come la nostra salvezza è veramente grande, come viene identificata nella scrittura, una salvezza grande perché è stata compiuta da un Dio grande, perché l'ha realizzata un Dio grande, e questo Dio grande merita anche un ringraziamento grande. Cosa ne pensate? Un vero ringraziamento. Ma se non abbiamo la conoscenza, allora saremo confusi, potremo vivere la confusione. E potremo anche arrivare a dire la salvezza si perde. Ma se abbiamo chiarezza sull'autore di questa salvezza, cari fratelli, i nostri cuori si aprono per ringraziare Dio. E questo dobbiamo fare noi. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.